Eccoci di nuovo in diretta e diamo il benvenuto qua in redazione a Stefano del Comitato per il Pratone di Torre Spaccata.
Buongiorno a tutte le compagne e compagni d'ascolto e grazie come sempre a Radio Onda Rossa per questo spazio.
Allora, vogliamo appunto insieme capire un attimo quello che è successo alla zona, all'area denominata Pratone di Torre Spaccata, in chiusura diciamo di questa parte centrale e principale dell'estate, che è stata caratterizzata, come ormai lo è da anni, da numerosi incendi che hanno coinvolto aree verdi in lungo e largo, direi, per Roma, che hanno lambito anche abitazioni, che hanno portato insomma a delle situazioni molto pericolose. E è avvenuto questo incendio del pratone di Torre Spaccata, appunto. E volevamo intanto capire meglio che cosa è successo, perché ne abbiamo letto sui giornali, abbiamo visto dichiarazioni di politici, del sindaco, ma intanto aiutaci a capire meglio cosa è successo.
Sì, dicevate bene, appunto, sembrava che fossimo riusciti a passare quest'estate salvando ancora una volta, diciamo, il pratone dall'ennesimo incendio che ormai, diciamo, con una cadenza più o meno annuale colpisce l'area. Invece non è stato così, perché appunto il 22 agosto scorso un altro incendio di grandi dimensioni ha sconvolto, ecco, sia la biodiversità che è presente all'interno dell'area, che anche la vita delle persone che ci abitano intorno, e purtroppo abbiamo visto anche la salute di coloro che sono intervenuti nel tentativo appunto di domare le fiamme. Noi appunto, io in particolare abito a Torre Spaccata da sempre e devo riconoscere appunto che quella degli incendi del Pratone è quantomeno per me una triste consuetudine, nel senso che comunque si verificano veramente, se non con cadenza annuale, diciamo ogni 2 anni. Ecco, l'anno scorso siamo rimasti diciamo illesi rispetto al rischio incendio, ma ecco, non è assolutamente una novità. E l'incendio di quest'anno, doloso o colposo che sia, in base a quello che poi ci diranno anche gli inquirenti, insomma, chi sta portando avanti le indagini, mette in evidenza una verità che non può essere ignorata, che è sicuramente quella appunto che non vengono, o quantomeno non sono sufficienti, gli strumenti di prevenzione rispetto al rischio incendio che la proprietà dell'area, che ricordiamo è Cassa Depositi e Prestiti, mette in atto rispetto alla gestione del pratone. E al tempo stesso non sono sufficienti, diciamo, le pratiche, gli schemi, le metodologie di gestione delle emergenze che scoppiano ogni qualvolta c'è anche un principio di incendio all'interno del pratone, perché in quell'area, per le caratteristiche che ha, quindi diciamo di essere un'area che si è rinselvatichita in maniera spontanea, per cui diciamo nella quale c'è la presenza di specie alloctone come l'ailanto che proliferano, no, in maniera molto rapida e molto facile, anche per il fatto di essere presente in un contesto estremamente urbanizzato e densificato come quello di Torre Spaccata, Cinecittà Est, l'Amaro Cavalieri del Lavoro, Don Bosco, evidentemente diciamo ogni piccolo incendio che scoppia all'interno dell'area diventa subito un'emergenza la cui gestione richiede l'intervento di vigili del fuoco, come abbiamo visto in prima istanza sempre di volontari della protezione civile, comunque di persone che sappiamo bene per voce loro che lavorano in condizioni di difficoltà per una mancanza di persone, di organico e per una mancanza di mezzi, e che appunto mette a serio rischio anche l'incolumità delle persone che vivono intorno al pratone, perché non è la prima volta che le fiamme arrivano a lambire i palazzi. Addirittura mi ricordo bene 2 anni fa quando l'incendio è scoppiato nel parco di Centocelle, che poi ha coinvolto tutta la fascia degli autodemolitori sulla Togliatti. Con il vento che soffiava verso i castelli, le fiamme arrivarono anche al pratone di Torre Spaccata e furono evacuati i palazzi su via Filomusi Guelfi, via Pellizzi, che sono diciamo le vie perimetrali del pratone dal lato dell'Amaro, costringendo le persone appunto ad abbandonare la loro casa, addirittura vedendo in fiamme le tende dei balconi. Ecco, per cui ad oggi ci sentiamo di dire che quella della gestione del pratone durante l'estate, del rischio incendi in quell'area, non è una novità, e che ad oggi stupirsi del fatto o cercare a tutti i costi, diciamo, di deresponsabilizzarsi dietro l'eventuale natura dolosa dell'incendio non è una risposta sufficiente per i cittadini.
Sì, insomma, grazie di averci dato un quadro così completo di quella che è una realtà triste, ma come dici tu ormai quasi consuetudinaria per chi vive non per forza solo le periferie, perché insomma le fiamme hanno raggiunto anche Piazzale Clodio, che è una zona assolutamente centrale, il parco di Montemario, e anche là sono stati evacuati addirittura gli studi Rai, delle trasmissioni in diretta sono state interrotte, quindi diciamo è uno stato di abbandono e di incuria dello spazio pubblico che è diffuso. Come dicevi tu, il parco di Torre Spaccata, il Pratone, è di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, quindi è pubblico, e quindi insomma è abbastanza chiaro che lasciare le responsabilità in mano a, come poi spesso si dice, no? C'erano delle non è successo ora nel caso di Torre Spaccata, ma è risuccesso a Montemario ed è successo tante volte negli ultimi anni. È colpa delle persone che vivono nelle baracche, è colpa, ovviamente è sempre molto facile scaricare la responsabilità su chi poi non ha nessuna voce, nessuna possibilità di difendersi né di esprimere una voce, mentre sappiamo bene che queste aree andrebbero appunto intanto pensate e dedicate a qualcosa e non lasciate all'incuria, anche perché questo abbandono permette, ed è successo ad esempio anche nel quartiere dove sono cresciuto io, che è Valle Aurelia, dove c'era un'area verde che era l'unica area lasciata non costruita, ma lasciata all'abbandono totale, per cui poi ci hanno fatto un centro commerciale. Io mi ricordo, parlando con mio zio, dice: vabbè, meglio il centro commerciale che l'abbandono, no? E qui mi ricollego a quello che poi so essere, e quindi ti chiedo poi di raccontare, essere le rivendicazioni del vostro comitato anche rispetto ai progetti che sapete che rischiano di abbattersi su quell'area verde. Ricordiamo che Roma comunque è una città dove ci sono aree enormi dove la temperatura durante l'estate è altissima, anche perché c'è una concentrazione di cemento e di costruito enorme, e quindi la presenza di aree verdi a maggior ragione rispetto alla situazione sempre più grave di riscaldamento globale che viviamo sarebbe anzi da incentivare, mentre quell'area lasciata così all'incuria, magari ancora di più bruciata come ora, è più facile fare un discorso: vabbè, ma costruiamoci qualcosa e non la lasciamo l'ennesima fratta, come si dice a Roma.
Sì, diciamo, anche purtroppo mi viene da dire, mi ritrovo, no, in molte delle parole che hai appena detto, facendo un piccolo salto a Montemario, no, e alle possibili analogie con quanto è accaduto qualche settimana fa anche, diciamo, in quella parte di Roma che è sicuramente a caratteristiche diverse, no, dalla periferia che io e te conosciamo. C'è una sostanziale differenza in realtà, perché poi quella, la riserva di Montemario, se non sbaglio, non vorrei dire la cosa sbagliata, ma dovrebbe essere comunque una riserva naturale gestita dall'ente parco, da rientrante appunto nel controllo di Roma Natura. Quindi lì si dovrebbe poi eventualmente aprire anche tutto un altro discorso legato a come magari è stato depauperato quell'ente, che invece ha una funzione così importante, che è quella di gestione delle aree verdi. Tornando invece a Torre Spaccata, ecco, le caratteristiche sono diverse rispetto a quella situazione là, ma poi magari tipiche anche di tante altre realtà, perché appunto come dicevamo prima, l'area è un'area privata, non è un'area demaniale, non è un'area del comune di Roma, è un'area privata, anche se, come sappiamo, appunto l'ente che ne detiene la quasi totale proprietà, ovvero Cassa Depositi e Prestiti, che ha 48 dei 58 ettari, è un ente che a tutti gli effetti è partecipato all'85% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che per cui, per quanto abbia sicuramente dei vincoli di bilancio imposti dalla Corte dei Conti, è senz'altro un ente che deve inseguire per seguire un interesse pubblico, essendo una diciamo un'emanazione dello Stato. E Cassa Depositi e Prestiti, secondo noi, diciamo, ci sembra anche abbastanza evidente, a Cassa Depositi e Prestiti devono essere riconosciute delle responsabilità nella gestione di quell'area, cioè non può essere comunque, no, chiamata al confronto con l'amministrazione, perché con i cittadini effettivamente un confronto non lo ha mai avuto, ma non può essere chiamato al confronto con l'amministrazione solo quando si parla, no, di possibili progetti che porterebbero a valorizzare da un punto di vista economico l'area per loro. È evidente che devono rispondere dei loro doveri appunto 365 giorni all'anno, perché a tutti gli effetti sono proprietari di un'area che insiste appunto in un contesto estremamente densificato, che i cittadini rivendicano come loro, perché effettivamente ne sentono l'appartenenza, la vogliono vivere come un'area verde pubblica a tutti gli effetti, ma al cui accesso comunque viene impedito, no, da queste recinzioni perimetrali, e la fruizione dell'area stessa poi è demandata all'iniziativa dei cittadini che, diciamo, infrangendo la legge, no, ci devono entrare attraverso i varchi presenti nella rete. Purtroppo sì, l'area è, diciamo, in uno stato d'abbandono, se lo vogliamo definire in questo modo. È comunque uno stato che poi ha permesso in realtà di far sì che si sviluppasse al suo interno una biodiversità importante. Già, diciamo, ieri c'è stato chi di noi del comitato ha passeggiato all'interno dell'area, ha potuto fotografare, sentire le upupe, ha avvistato il falco pellegrino, ha visto i gheppi a caccia sul pradone. Insomma, è un'area che, direi quasi nonostante l'uomo, vive e sopravvive nonostante, appunto, tutto quello che succede ogni anno, nonostante quello che è successo in passato, quindi gli sversamenti di rifiuti, tutti i materiali di risulta dei cantieri edili buttati lì. Insomma, è un'area che c'è e che, nonostante anche questo incendio, continua a mantenere, diciamo, il suo carattere, la sua peculiarità di forte biodiversità che si sviluppa all'interno. Ma è evidente che è un'area che non può continuare a sopravvivere in questo modo, cioè dovrebbe in questo momento, in questo senso, anche l'azione dell'uomo magari agevolare il fatto che diventi poi effettivamente un parco, se per parco intendiamo comunque un'area verde pubblica accessibile a tutte e tutti, senza, nel pieno rispetto, appunto, della biodiversità che c'è al suo interno. Noi non ci aspettiamo il Central Park di Torre Spaccata, come abbiamo sentito dire rispetto al parco di Centocelle dalla Giunta, non vogliamo progetti mirabolanti. Ci auspichiamo, appunto, che quell'area venga restituita alla cittadinanza, che ne possa fruire liberamente, sempre, appunto, nel rispetto di quello che già è presente al suo interno. E discorsi chiaramente come quelli che faceva tuo zio a Valle Aurelia noi li sentiamo quotidianamente, e parte della nostra battaglia è proprio cercare, no, di convincere le persone che li portano avanti che non è così. Noi come comitato stiamo cercando di proporre il fatto che esiste, diciamo, una terza via, se la vogliamo definire così, tra la situazione attuale e i rischi che questa situazione produce tutte le estati, e un futuro fatto di cemento come prevederebbe il piano regolatore sull'area. E per noi questa soluzione, appunto, è un parco pubblico accessibile a tutte e tutti, un'area verde che possa essere fruita dai cittadini, che possa essere vissuta dalle specie che già le abitano, e che sia poi, diciamo, un motivo pure di orgoglio identitario del quartiere, che magari riesce, no, a strutturarsi al solito discorso della rendita urbana e a fare in modo che quest'area invece venga sottratta agli appetiti speculativi.
Ma questi appetiti speculativi di edificabilità e costruzione su quell'area a che punto sono? Cioè, leggevo sui vostri canali che è un'area edificabile quella, no?
Confermo.
E quindi voi avete notizia di progetti di...
Allora, questa, diciamo, è poi proprio la storia del pradone di Torre Spaccata. Cioè, quest'area è un'area che purtroppo è edificabile da quando Roma si è cominciata, diciamo, a sviluppare, no, verso i castelli nel modo in cui si è sviluppata, quindi dal momento in cui sono nati i quartieri dove, ad esempio, io, ma anche tu, insomma, no, abitiamo già. E perché dico questo? Dico questo perché fondamentalmente l'area è edificabile dal primo piano regolatore di Roma, da quando, appunto, venne lanciata per il quadrante est di Roma l'idea di sviluppare il progetto che avrebbe portato su 5 territori di Roma Est l'asse attrezzato, ovvero il sistema direzionale orientale, questo tentativo di spostare il terziario, gli uffici e la parte ministeriale dal centro di Roma alla periferia est. Quindi nelle prime previsioni del piano regolatore su quell'area doveva addirittura sorgere la diramazione urbana della Roma-Napoli, che avrebbe portato, appunto, al centro direzionale che sarebbe sorto dove adesso c'è il parco di Centocelle, parco, diciamo, incompiuto di Centocelle, per poi andare verso il centro di Roma. Quel progetto il Comune di Roma lo ha portato avanti fondamentalmente fino agli anni 90, quando poi si sono resi conto dell'inattuabilità del progetto, un po', appunto, per il decorrere del tempo, un po' perché poi si era sviluppata un'altra un'altra idea di programmazione urbanistica della città, che passava dal concetto di una città monocentrica a quello di una città policentrica, per cui hanno introdotto questo nuovo concetto che è quello delle centralità urbane, ovvero dotare ogni municipio di un luogo in cui i servizi residenziali, commerciali fossero presenti. Quindi diciamo un po' un antesignano tra virgolette della città dei 15 minuti di cui abbiamo sentito parlare, no? E che cosa ha fatto questa nuova concezione di sviluppo urbanistico della città? Ha fatto sì che nel piano regolatore è approvato in un primo momento nel 2003 e poi con le controdeduzioni del 2008, quindi il piano regolatore della giunta Veltroni con assessore all'urbanistica Morassut, quel piano regolatore ha fatto sì che calassero praticamente su ogni municipio una centralità urbana da pianificare o pianificata. Ecco, quella di Torre Spaccata, che doveva essere la diramazione urbana della Roma-Napoli, è diventata con quel piano regolatore una centralità urbana da pianificare, che in buona sostanza prevedeva in un primo momento 400.000 metri cubi di cemento. Che succede? Che negli anni di discussione del piano regolatore, che è stato presentato in prima istanza e poi aperto a una fase di, diciamo, di osservazioni da parte anche della cittadinanza, su quell'area era già nato un bel dibattito pubblico, tant'è che comitati di organizzati avevano presentato una progettualità in cui proponevano di far sì che sul pratone di Torre Spaccata venissero realizzate solo funzioni pubbliche, che dovevano essere l'Università del Cinema, vista la vicinanza con Cinecittà e altre cose di questo tipo. E questo progetto è stato presentato anche alla presenza dell'assessore Morassut lì in quartiere, è stato consegnato in Comune di Roma con più di 5.000 firme ed è completamente scomparso, se non che quando sono state poi approvate le controdeduzioni nel 2006, le cubature che inizialmente erano 400.000 sono diventate così per magia 1.100.000 metri cubi. 1.100.000 metri cubi rispetto al quale la cittadinanza chiaramente ha inorridito e ha protestato, visto che nel frattempo il progetto era totalmente scomparso dai radar, tant'è che si erano levate forti proteste popolari in quartiere, sulla Togliatti, ma anche a livello politico, tant'è che l'allora presidente del decimo municipio Sandro Medici aveva minacciato appunto di far cadere un po', no, di creare comunque un problema politico. E diciamo sulla base di questo poi si è arrivati nel 2008 all'approvazione finale del piano regolatore con delle previsioni edificatorie di 600.000 metri cubi, che erano la metà del 1.200.000 previsto, ma erano comunque più del 50% di quello che inizialmente avevano previsto. Da quel momento in poi, e già da prima ovviamente, l'area è rimasta quella che vedete oggi, quella che prende fuoco ogni estate, e quella su cui ciclicamente si rincorrono le voci di possibili progetti fondamentalmente edificatori, che vedrebbero realizzare le previsioni previste dal piano regolatore. Noi come comitato, da quando siamo in piedi, diciamo che abbiamo subito deciso di superare anche quella che era l'impostazione iniziale dei comitati del 2003-2004, perché ad oggi per noi non c'è più spazio per nuove costruzioni in città, tantomeno a Torre Spaccata, anche perché da quel momento ad oggi la città ha continuato ad espandersi, non è rimasta ferma. Per cui ecco, quello che chiediamo da sempre è lo stralcio di queste previsioni edificatorie e una variante di piano regolatore puntuale che destini l'area verde pubblico, senza però innescare quel meccanismo delle compensazioni edificatorie che ha determinato tantissimi problemi a Roma. L'esempio più tipico che viene sempre citato è la salvaguardia di Tor Marancia e le cubature calate a Bufalotta, no? Per cui a Roma è stato messo con la variante delle certezze in piedi questo meccanismo perverso, per cui si riconosce il valore economico dei diritti edificatori e, pur non avendo ancora costruito niente, qualora vengano sfalciate le previsioni edificatore su un'area, viene riconosciuta ai proprietari la legittimità di poterne costruire, tenendo conto appunto del valore economico, in un'altra area diversa, cosa che è assurda dal momento che il comune appunto non ricorre più a strumenti come l'esproprio per motivi di finanza pubblica, e che fa sì che ogni volta in cui si salvaguardi l'area bisogna anche cautelarsi, no? E avere attenzione che non succeda poi di peggio in un altro quartiere che magari ha le stesse caratteristiche del quartiere per cui tu combatti. Per cui questo noi lo sosteniamo sempre, non è un discorso solo di Torre Spaccata, è un discorso sistemico che riguarda tutta la città, che riguarda tutte le aree verdi che devono essere tutelate. cosa positiva in questi giorni, non sappiamo se solo per l'emergenza, diciamo, dettata dagli incendi o perché effettivamente c'è una nuova consapevolezza, abbiamo sentito tra le altre cose dire il sindaco che è arrivato il momento di una ridiscussione del piano regolatore generale che tenga in considerazione anche la necessità di aree verdi per la città. Magari ce l'avrà detto perché eravamo estenuati, diciamo, esasperati dall'ennesimo incendio, però gliel'abbiamo sentito dire e prima o poi, diciamo, che gliene chiederemo conto.
Sì. Mi sembra che avete le idee molto chiare e questa è una caratteristica poi di tanti comitati di diverso tipo, soprattutto quelli ambientali, che poi vanno ad approfondire quello che succede sul proprio territorio, anche a sviluppare delle competenze, delle conoscenze non da poco. E il fenomeno che ora tu raccontavi comunque di queste compensazioni a fronte di cubature neanche costruite, no, poi ci mostra chiaramente qual è il potere e la sudditanza che c'è in una città come Roma a quella che viene chiamata la lobby del mattone, i palazzinari, insomma, a chi poi muove tanti soldi e finanzia anche spesso le campagne elettorali dei partiti politici che occupano le poltrone di questa città, no? Perché poi sennò sembra che non c'è un motivo per cui gli si debba sempre riconoscere qualcosa a questi signori. E quindi una periferia che è comunque piena di cemento, richiede, non lo fa solo Torre Spaccata, ma penso che lo facciano anche i quartieri attorno, chi ha a cuore la salute e la sopravvivenza, poi, perché ormai piano piano di quella si inizierà a parlare, perché aumentano le temperature, aumentano gli incendi, aumentano i fenomeni climatici estremi, aree come quelle sono polmoni per la città, e il fatto che 60 ettari siano recintati e inaccessibili è veramente uno schiaffo in faccia anche solo al buon senso, ma veramente ancora di più a chi ha anche studiato quell'area, sa la ricchezza che poi è per una città come Roma. Quindi, insomma, noi siamo come radio sempre disponibili a darvi spazio, all'ascolto di quali saranno i prossimi passaggi, perché immagino che non resterete con le mani in mano, soprattutto dopo il disastro di quest'estate.
Sicuramente, chiaramente, diciamo, abbiamo soprattutto in questi giorni intensificato quelli che dovevano essere dei normali contatti da collettivi di comitato che riprendono dopo la pausa estiva, ma evidentemente l'urgenza del fatto ci ha portato a dover accelerare sicuramente, diciamo, una ripartenza. Noi, diciamo, come comitato avevamo in chiusura dell'attività prima dell'estate deciso che la nostra attività si sarebbe concentrata essenzialmente sull'aspetto propositivo, cioè dopo aver comunque passato questi anni, no, a dover in qualche modo contrastare quelle che erano le iniziative della controparte, fosse essa la proprietà, fosse il comune, abbiamo deciso appunto di dedicarci a qualche cosa che ci piaceva pure, ovvero immaginare, no, una sorta di progettualità per l'area, e chiaramente di farlo in maniera partecipata, quindi di partire coinvolgendo innanzitutto il quartiere e poi tutta la collettività, diciamo, nell'idea appunto di poter essere noi stessi protagonisti, no, di una progettualità di sviluppo dell'area. Chiaramente questo fatto interviene, non cambia l'ordine delle priorità, perché noi abbiamo sempre questa ambizione e speriamo di riuscire a metterla a terra, diciamo, nell'anno che viene. Sicuramente abbiamo intenzione di incontrare il quartiere, i quartieri limitrofi e chi, insomma, vorrà partecipare. Stiamo capendo come farlo, se attraverso la forma di un'assemblea pubblica. Diciamolo, possiamo dire anche lì apertamente appunto che il sindaco stesso ha cercato un contatto con il comitato, quindi ha dato la disponibilità a parlare. Il nostro obiettivo sarebbe quello che il sindaco si confrontasse però con tutta la collettività, non solo con il comitato, che venisse in quartiere magari in una condizione differente rispetto a quella che è stata messa in piedi per quel sopralluogo che è avvenuto a 2 giorni dall'incendio, quindi una situazione di vero confronto. Un'assemblea pubblica in cui si parli solamente per il tempo che ci vorrà dedicare del protone di Torre Spaccata, perché è un'urgenza ed è anche un problema politico, perché se dal discorso del sindaco e dalla ricerca del responsabile e del dolo nell'incendio di Torre Spaccata potrebbe emergere appunto il fatto vero che il comune non ha responsabilità civili o penali rispetto, no, alla gestione di un'area che è un'area verde privata, sicuramente avrà una responsabilità politica, perché la nostra attività, ok, non sarà il primo problema del sindaco, ma è un'attività che ha cercato di sollevare una questione importante per quel quartiere e per i quartieri che sorgono intorno al Pratone ormai da qualche anno. Abbiamo anche utilizzato i vari strumenti, diciamo, che il comune mette a disposizione della cittadinanza per poter intervenire nella vita politica della città, come la delibera di iniziativa popolare, gliel'abbiamo portata e depositata in Campidoglio con 11.000 firme che chiedono appunto una variante di piano regolatore che destini l'area verde pubblico. Insomma, il nostro obiettivo e l'obiettivo di chi ci ha supportato in quel momento sembra, no, abbastanza chiaro. Noi vogliamo che quell'area diventi verde pubblico. Poi, se ci sono degli strumenti più efficaci della delibera di iniziativa popolare per poter raggiungere questo obiettivo, noi siamo anche disposti ad ascoltarli, ma altrimenti quella vale, rimane, ed è quella la nostra posizione.
Grazie di averci permesso, insomma, di raccontare con delle voci di chi vive quotidianamente quel territorio uno dei tanti fatti che sennò sembrano soltanto un elenco di fatti di cronaca e di incendi che appunto poi semplicemente si riducono a cercare il colpevole, la prova che ha portato a far divampare l'incendio, quando è evidente che se un fenomeno è così diffuso e cadenzato ogni estate ci stanno delle ragioni strutturali e politiche che insomma, in una città come Roma poi non sono neanche così volendo difficili da comprendere. Chi decide di non ascoltarle evidentemente ha delle responsabilità, come ben dicevi tu. Grazie Stefano di averci dedicato del tempo.
Grazie a voi, e ne approfitto appunto per dire un'ultima cosa: che doloso o colposo che sia l'incendio, a meno che non ci si trovi a Madonna di Caronia, insomma, è 99 sul 100, no, causa del comportamento umano. Per cui, ecco, in un certo senso il mio è anche un po' un appello a tutti i cittadini e le cittadine che ci vivono intorno. Dobbiamo essere consapevoli della fragilità dell'area, soprattutto in momenti come questi, in estate come questi. Lo so che è difficile considerarla una cosa nostra, visto le condizioni in cui ci permettono di accedervi, insomma, e di poterla vivere, però consideriamolo veramente come il nostro patrimonio e facciamo di tutto per salvaguardarla noi stessi, appunto, anche da eventuali nostre, diciamo, falle, nostri errori. Tutto qui.